Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo che il nostro radunarci quotidiano, il nostro ascolto della parola di Dio porti frutto.
Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 1-9. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore.
Cominciamo a leggere il terzo discorso. Il titolo di questo discorso bisogna trovarlo. Cercheremo di dare il titolo. Ciascuno lo cercherà. È una rivelazione, è un nascondimento. Io per introdurre dico solo questo, che nella versione di Matteo le prime quattro parabole sono raccontate a tutti, alle folle, così sembra di dover sicuramente pensare, a partire dal versetto 34. Invece le altre quattro parabole, se si contano altre quattro parabole, e questa è una delle possibilità per distinguere il brano, sarebbero rivolte ai discepoli, perché al versetto 36 è detto in modo esplicito che Gesù lascia le folle e parla ai discepoli. Seconda osservazione di introduzione è che sul perché e il significato del parlare in parabole abbiamo due citazioni, una lunga che è quella che vedremo domani, presa da Isaia, dal versetto 14 in avanti, e l'altra più avanti, al versetto 35. Ecco, vi lascio la parola per iniziare a riflettere insieme sull'inizio, sulla prima parabola che Gesù racconta, della quale comunque, come sappiamo, darà anche una spiegazione ai discepoli.
È una scena che è descritta così bene che mi sembra di riviverla. Diciamo, noi siamo seduti in riva al lago e Gesù è in mezzo a noi e ci sta parlando. E così dice questa parabola, che è rivolta a ciascuno di noi. Ognuno di noi è una parte di quello che dice stamattina, che siamo un pochino tutti riceviamo la parola, in certi momenti siamo dei rovi, in altri momenti siamo aridi, e una piccola parte della nostra vita produciamo dei frutti.
Forse si può, no, due piccole note, cioè a me insomma fa sempre un po' impressione che questa, appunto, questa parabola, cioè mi sembra che non abbia in qualche modo agganci nell'Antico Testamento, no, in questo senso, perché questa figura del seminatore, no, cioè non c'è. Cioè mi sembra una cosa abbastanza nuova, è questo che tutte le volte che arrivo qua mi dico, ma perché non ha preso un'altra immagine?
Perché?
Non ha preso un'altra immagine, c'è, cioè, il giudice, il re, il profeta, no? Questa gente che parla, che dice, ecco, che sparge parole, ecco, in questo senso. Questo da una parte. E dall'altra parte, appunto, leggendo solo questi primi versetti, cioè io questa volta mi sono chiesta, ma questo seminatore sparge così tanto perché è generoso o perché è stolto? Perché è una semina, no, no, cioè non, dappertutto, no? Oltretutto non fa molta, mi sembra che sia molto sobrio nel dirlo, cioè non accentua appunto il fatto che guarda lì cosa succede nel... Cioè lui semina così e non dice niente, ecco, non dà giudizi al momento, né su di lui né su questo modo di fare. Ecco, e quindi forse l'unica cosa che un po' si vede è che questo seme così largamente seminato ha una grande forza, ma è anche molto debole. Cioè c'è qualcosa che può bloccarlo, ecco. Diversi tipi di strada, di terreno, e quindi, ma queste sono proprio solo così.
Certo che si ricorda la scena della semina di una volta, di un tempo, cui il seminatore, con il gesto del seme, espandeva a piene mani, allora veramente può avere un'idea di come Gesù vuole esprimere la sua semina. E diciamo che è una semina, appunto, fatta dal seminatore. Ci dice che la parola di Dio va diffusa effettivamente a piene mani, cioè il seminatore prende il seme, riempie la mano del seme, poi lo sparge e non lo butta fra i piedi, ma lo scaglia lontano per fare in modo che, diciamo, più terreno possa essere seminato. Stesso discorso è che la parola di Dio viene mandata in mezzo al popolo in modo così ampio, in modo che tutti possano goderne. Diciamo che la parola è gratuita, certo è gratuita, ma non fa violenza perché sia accettata e non agisce automaticamente, cioè viene gettata, però ci vuole l'apertura della mente e del cuore di chi ascolta, perché altrimenti la seminazione è inutile. E naturalmente quello che è il discorso è di un terreno buono che l'accetta, e fin qui ci siamo. Diciamo che oltre l'accettazione, oltre il terreno buono, ci vuole anche un terzo grado di impegno personale da parte dell'ascoltatore, perché come sappiamo se il seme non è accettato, la semina è inutile.
La cosa mi sembra anche che non si debba perdere il fatto che tutte le parabole tranne questa sono introdotte dalle parole di Gesù, e il regno di Dio è simile, mentre invece qui questa ha un'introduzione molto, non ha questa introduzione diversa. La seconda cosa che mi colpiva è la finale, su cui mi sono un po' fermato, il versetto 9, chi ha orecchi per ascoltare, chi ha orecchi ascolti, come va interpretato Io ho pensato che, vedendo anche altri testi nel Vangelo dove questa frase Gesù la utilizza altre volte, per esempio siamo al capitolo 11, al versetto 15, e alla fine del discorso che Gesù fa sul Battista, Giovanni Battista, che è lui il vero Elia, e le parole finali sembrano essere dette, il detto che ha orecchi per ascoltare ascolti, per accogliere. Cioè, non è per dire c'è chi ascolta e chi non ascolta, ma è perché venga accolta. E così pure va bene anche negli altri paralleli della parabola del seminatore, viene sempre riportata questa frase, ma in Luca anche un'altra volta, se non ricordo più, c'era qui una citazione al capitolo 14, mi pare, dove il contesto è sempre quello di un invito. Dopo un detto di Gesù viene detta questa frase, ma è sempre per invitare ad accogliere, è un invito. Quindi io intenderei questa frase di Gesù come un invito ad accogliere, e quindi cogliere il senso della parabola, che al centro ha i misteri del regno dei cieli, come dirà al versetto 11, come tutte le parabole qui sono, sui misteri o i segreti, come il gemello del regno dei cieli, che ha dei suoi momenti, ha dei suoi misteri, non che siano cose, ma che sono in mano di Dio, che l'uomo deve comprendere. E perciò l'invito è questo. Io ho pensato che la prima parabola è più sui terreni, si ferma molto sui terreni. E l'invito a, appunto, per cogliere la parola del regno bisogna anche lavorare sul proprio terreno, e anche questo mi sembra che faccia parte del misteri del regno dei cieli.
Questa è la parabola che Gesù, la prima che Gesù dice alla folla. Poi c'è la spiegazione a parte, riservata a seguito della domanda dei discepoli, ma questa è la parabola che Gesù narra alla folla. Ora io mi chiedo che impatto può avere avuto, può avere una parabola così senza spiegazioni, detta a una folla indistinta, una folla comunque di persone che seguivano Gesù, che in un certo senso volevano ascoltarlo, che impatto può avere avuto? Ora io penso che ci siano, che ci siano due aspetti. Uno, della grande abbondanza della seminagione. Una seminagione che viene profusa con larghezza, senza badare dove il seme viene seminato. Però certamente il seme viene seminato in gran parte sul terreno buono, comunque su un terreno che possa fruttificare, e questo è chiaro, perché altrimenti, ecco. Poi non si guarda dove si semina con grande larghezza. E il secondo messaggio è che il seme fruttifica, e fruttifica con abbondanza. Certo, ci sono dei punti in cui non riesce a produrre, ma dove produce, produce con grande larghezza e va a compensare là dove non ha potuto fruttificare. Ecco. E questo seme è la parola di Dio, forse potrebbe essere riferita anche alla Torah in parte, ma anche a quello che è l'interpretazione della Torah che Gesù fa nella sua vita, ecco. Quindi mi sembra che ci siano due messaggi molto importanti, cioè
della necessità di seminare con grande abbondanza e di essere certi che comunque il seme è in grado di produrre frutto.
Si potrebbe anche, cercando di resistere all'idea di andare a commentare questo, anche se non è del tutto possibile con ciò che segue, qui tante volte troviamo, forse non troviamo questa immagine almeno come parabola, anche se l'espressione c'è, delle promesse di Dio c'è, vi seminerò di nuovo nella vostra terra. Quando si racconta la storia di Israele c'è anche la seminagione, però forse non c'è, non ho presente in questo momento, diceva Anita prima, una parabola, ma comunque di parabole ce ne sono, e queste parabole riguardano la storia di Israele. Pensiamo a Ezechiele, ma non solo, con altre immagini, si racconta come vanno le cose secondo Dio, nella storia. Quindi anche questo io sarei portato anche a leggerlo come un modo in cui Gesù introduce una sua storia di Israele. Come ogni parabola qui cioè come ogni storia è raccontata al passato, cos'è successo? Cos'è successo nella storia? Ecco, che il seminatore uscì, seminò, e ci furono diverse sorti di questo seme. E chi ha orecchi per capire, che non si tratta di orecchi, si tratta di intelligenza, è un modo di dire, deve cercare di capire come sono andate le cose. Quindi forse, anche diceva Stefano prima, se si legge anche sotto questo aspetto, cioè come la storia, che poi si vedrà è la storia del regno, qui l'accento sembra essere sui tanti fallimenti, ci sono tanti fallimenti qui, anche se c'è un resto, anche se c'è anche un grande frutto, perché portare frutto porta frutto, però ci sono anche tanti fallimenti. Forse l'accento, come avete già accennato, è sulla ricezione, cioè non è tanto sulla potenza del seme. Altrove è sulla, per esempio Isaia 55 c'è l'immagine del seme, per avere un testo profetico, Isaia 55 c'è l'immagine del seme esplicitamente identificato con la parola, che però lì l'idea è che la parola è potentissima, e cioè la promessa di Dio, anche se non sembra nella storia, non torna senza frutto, perché è un incoraggiamento a prendere sul serio tutte le profezie del secondo Isaia, che sembrano inattuabili. E qui mi sembra l'accento un po' diverso, cioè mi sembra la stessa idea, forse ci si può rifare a Isaia 55, che probabilmente può star dietro un testo a una parabola come questa, ma qui l'accento mi sembra più sul terreno, non tanto sulla potenza della parola, che pure porta frutto, ma sul fatto che la parola è condizionata, cioè la sorte del regno, cioè di come Dio regna. Il regno di Dio non è una cosa, anche l'espressione a noi, il regno di Dio, la Malchut Elohim, il regno di Dio è il dominio di Dio, bisogna tradurre in certi testi almeno, cioè è il modo in cui Dio regna. Certamente Dio è potentissimo nel suo regno, però è molto, qui dice che è condizionato dalla, e nella storia di Israele si vede, c'è stato il frutto, c'è sempre stato, ma ci sono stati anche contemporaneamente molti fallimenti.